Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa mattina la nostra lezione è tratta dall'ottavo capitolo di Matteo, Matteo capitolo 8. Esamineremo dal versetto 23 al 27. Matteo 8, dal 23 al 27. Permettetemi di fornirvi alcune informazioni di base per la nostra riflessione di questa mattina. Quando Dio ha creato l'uomo, ha stabilito che fosse il re della terra, che fosse il monarca. Il libro della Genesi dice che Dio ha dato all'uomo il dominio, o la sovranità, o il regno, o la regalità sulla terra. E poi, quando però l'uomo cadde nel peccato, fu detronizzato, perse la sua sovranità, perse il suo diritto di governare, perse la maestà, la meraviglia e la gloria di una terra innocente, il regno che Dio gli aveva dato. La terra fu immediatamente maledetta da Dio stesso. E come risultato di quella maledizione, il controllo della terra cadde nelle mani dell'usurpatore, Satana, che è anche chiamato il principe di questo mondo, il dio di quest'era. E quindi l'uomo perse il suo dominio e la terra la sua gloria. Quali furono i risultati di tutto ciò? Lasciate che ve ne dia alcuni. Malattie, dolore, morte, difficoltà relazionali, guerre, sofferenze, ingiustizie, falsità, carestie, disastri naturali ed attività demoniache. Queste furono le cose che derivarono dal peccato e la terra le subisce tutte costantemente. Ma la Bibbia ci svela un piano di redenzione grande e glorioso, nel quale Dio non si limita semplicemente a redimere l'umanità, ma anche il suo stesso ambiente, la sua terra, il suo universo, invertendo la maledizione. Ora, secondo il piano di Dio, per poter adempiere a tutto questo, Dio sarebbe dovuto venire sulla terra due volte. La prima volta per redimere gli uomini, la seconda volta invece per redimere la terra e l'universo. E quindi vediamo che nella prima venuta del Signore Gesù Cristo andò sulla croce, risorse dalla tomba per la redenzione degli uomini, mentre la seconda volta verrà in gloria sfolgorante, stabilirà il regno millenario, i nuovi cieli e la nuova terra che durerà per l'eternità, redimendo la creazione intera. Ora, questo è il piano, e Cristo è stato colui che l'ha portato a compimento. Il disegno finale, quindi, è un universo senza dolore, senza lacrime, senza sofferenza, senza malattia, senza morte, senza infermità, senza difficoltà, senza catastrofi, senza demoni. Tutto giusto, tutto santo, tutto bello, tutto splendido, tutto glorioso per sempre. Questo è il profilo del regno di Dio che deve venire. La sua prima fase è il millennio, quando il Signore invertirà la maledizione sulla terra. La seconda fase invece sarà quella dello stato eterno, quando creerà nuovi cieli e nuova terra, diversi da quelli che abbiamo adesso. In futuro tutto cambierà. Tutto ciò che sappiamo essere sotto maledizione, tutto ciò che rovina la nostra esistenza, tutto ciò che spezza il nostro cuore, tutto ciò che ci ruba la gioia, tutto ciò che ci toglie il dominio e l'autorità intesa da Dio, la sovranità che Dio aveva designato, sarà invertito. E la Bibbia dice che regneremo per sempre con Cristo sul suo trono. Quella è la redenzione dell'universo. Le cose non saranno sempre come sono adesso. Ma ora, mentre vediamo e guardiamo alla redenzione della terra e dell'universo, mentre osserviamo l'arrivo del regno glorioso di Dio, è palese il fatto che gli esseri umani non possono attuare tale cambiamento. Non possiamo cambiare nulla nel nostro ambiente. Possiamo cercare di affrontare alcuni problemi, ma non possiamo eliminarli. Non ne abbiamo il potere. Ora possiamo lanciare razzetti nello spazio, ma non facciamo altro che inquinarlo. Possiamo costruire macchinari e attrezzature di ogni tipo, ma non facciamo altro che inquinare l'ambiente in cui le costruiamo e le utilizziamo. Come mi ha detto un medico, per ogni problema che risolviamo nella medicina, ne creiamo altri 6 che devono essere risolti. Quindi, più ci affrettiamo, più arretriamo. Più grande è il progresso, più gravi sono le complicazioni. Gli uomini non possono realizzare il rinnovamento della terra. Gli uomini non possono eliminare la maledizione. Non ne abbiamo il potere. E per quanto potenti siano i nostri razzi, per quanto possiamo essere abili nel gestire le fonti di energia, per quanto possiamo sviluppare energia nucleare e cose del genere, non saremo mai in grado di cambiare il nostro ambiente, il nostro universo. Ora, se la Terra deve essere cambiata, e se l'ambiente deve essere alterato, e se ci deve essere un nuovo cielo ed una nuova Terra, dovrà essere fatto da qualcuno di molto superiore a qualsiasi essere umano. Infatti, non si tratta solo di un potere superiore a quello degli esseri umani, ma di un potere che gli è completamente inconcepibile. E non possiamo immaginare il tipo di potere che ci vorrà per invertire la maledizione, per creare un nuovo cielo ed una nuova terra, più di quanto non possiamo immaginare il tipo di potere che Dio ha investito per creare il tutto al principio e per mantenere la sua creazione in funzione. Nel Salmo 62 la Bibbia ci dice che la potenza appartiene a Dio. Giobbe 26,14 dice: chi può capire il tuono della sua potenza? E il Salmo 79,11 parla della grandezza della tua potenza. Nahum 1 dice: il Signore è grande in potenza. Isaia 26,4 dice: il Signore Dio è potenza eterna. Salmo 65,6, che ho letto questa mattina, dice: con il suo vigore egli rese saldi i monti, cingendosi di potenza. Non c'è da stupirsi, quindi, che Davide abbia detto nel Salmo 63: oh Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall'alba, di te è assetata l'anima mia, a te anela il mio corpo, per vedere la tua potenza. Che tipo di potenza ha Dio? Ci è visibile, Romani 1. Le cose che ci circondano ci rivelano la potenza di Dio, dice Romani 1:20. Ma di che tipo di potenza si tratta? Più osserviamo l'universo, più siamo scioccati dal vedere la potenza manifesta. Piccole creature siamo noi. Se volessimo adoperare un bulldozer da 450 cavalli per spostare della terra in una giornata, ci vorrebbero 400 litri di benzina. Che tipo di potenza ci vuole per spostare l'universo intero? Potenza che va al di là della nostra immaginazione. I nostri piccoli telescopi possono portarci a 4 miliardi di anni luce o a 25 sestilioni di chilometri, e se quello non rende, provate a considerare 7 volte 10 con 67 zeri e possiamo guardare lì fuori sapendo di non esserci nemmeno avvicinati al confine dello spazio. E dovunque guardiamo troviamo potenza. Il movimento di corpi celesti potenziati da un potere incredibile. Viviamo in una sfera di 40.000 chilometri di circonferenza, 13.000 chilometri di diametro, che pesa qualcosa come 6 settilioni e 500 sestilioni di tonnellate. Ed è appesa a nulla. E diciamo, la gravità la sostiene. Sì, ma cos'è la gravità? Che cos'è la forza gravitazionale che la sospende nello spazio? Non solo quello, ma la fa pure girare. Dove sono i razzi che ci fanno girare a 2000 km all'ora? Gente, stiamo andando così velocemente questa mattina? 2000 km all'ora in cerchio. E sapete, è così preciso che si può persino misurare il tempo fino alla frazione di secondo. E non solo quello, non solo stiamo girando a 2000 km all'ora, ma stiamo anche percorrendo un'orbita intorno al Sole di 940 milioni di chilometri alla velocità di 2000 km al minuto. E non solo quello, il nostro sistema solare intero sta percorrendo uno spazio infinito in un'orbita che richiede miliardi di anni per essere completata ad una velocità ancora superiore. Ci stiamo muovendo a tre velocità. Dov'è il carburante? Dov'è l'energia? Cos'è che ci fa muovere? E lo sapevate che un merluzzo può depositare 9 milioni di uova in un solo colpo? ho pensato di buttarla lì, giusto per. Dio non è solamente il Dio del gigantesco, è anche il Dio del minuto. Lo sapevate che hanno misurato che la potenza del Sole è di 500 milioni di milioni di miliardi di cavalli? E che nella nostra galassia ci sono almeno 100.000 milioni di soli e chissà quanti milioni di galassie? Dov'è la potenza? Che cos'è che fa muovere il tutto? E lo sapevate che un cucchiaio d'acqua contiene 1 milione di miliardi di trilioni di atomi? E lo sapete cos'è un atomo? Un atomo non è altro che energia. Tutto qui. Solo una piccola cosa energetica. Vabbè, potresti dire, sì, beh, ma c'è della materia nel mezzo. Ma lo sapete quanta materia vera e propria c'è in un atomo? 1 trilionesimo. Stai forse dicendo che ci sono 1 milione di miliardi di trilioni di atomi in un cucchiaino d'acqua e che 1 trilionesimo di quell'atomo è volume ed il resto è solamente energia e movimento? Esatto. Mettiamolo in altro modo. Se doveste prendermi, alcuni di voi non lo farebbero nemmeno per un minuto, ma in ogni caso, se doveste prendermi e potreste estrarre tutto lo spazio vuoto fuori da me e ridurmi alla materia prima, sapete quanto di me sarebbe effettivamente materia? Considerando che sono poco più di 1,80 m, solamente 1/300 milionesimo di centimetro cubo sarebbe materia vera e propria, il resto sarebbe solamente energia e movimento. Ora, cos'è che fa funzionare tutta questa roba qui? Quando la Bibbia dice che Gesù sostiene il mondo intero con la sua potenza, non significa che sta solamente sostenendo la materia, significa che sta dando energia ad ogni atomo presente nell'universo. E l'universo è così esteso che è una cosa inconcepibile. La potenza di Dio! Che potenza! Pensate che Dio abbia il potere di ricreare la Terra? Penso proprio di sì. O ha il potere di invertire la maledizione? Ha il potere di riportare l'Eden? Ha il potere di creare un nuovo cielo ed una nuova terra? E io credo che è proprio per questo che Gesù sia venuto, per dimostrarci tale potere. Io credo che Gesù sia venuto nel mondo per dichiarare una volta per tutte che è Dio e che come Dio il Figlio ha il potere di portare il regno di Dio su una terra maledetta, che è il re promesso, il Messia promesso. Che poteva restituire la sovranità all'uomo e che poteva restaurare la terra, che poteva eliminare il peccato e che aveva tutte le credenziali per poterlo fare. In Matteo 1, Matteo ci dice che aveva la giusta genealogia, era della stirpe di Abramo e di Davide. In Matteo 2 ci viene detto che aveva la giusta nascita, era nato da una vergine. E poi aveva anche il battesimo giusto, era stato confermato dal Padre e unto dallo Spirito. E poi aveva anche passato la giusta verifica, la tentazione nella quale dimostrò il suo potere su Satana. E poi aveva anche il giusto messaggio, confermando la parola di Dio con autorità assoluta. Ed ora Matteo 8 e 9 ci insegnano che ha il giusto potere. E se ci sarà mai qualcuno che potrà invertire la maledizione, Dio ha detto che sarebbe dovuto venire dalla progenie di Davide, proprio come Gesù. Dio ha detto che sarebbe dovuto nascere da una vergine, come Gesù. Dio ha detto che sarebbe stato approvato dal Padre, proprio come Gesù. Sarebbe stato più potente di Satana, e Gesù lo era. Avrebbe detto la verità, e Gesù lo fece. E qua ci viene detto che avrebbe avuto anche il potere, e lui ce l'aveva. Guardate a Matteo 9:6. Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha autorità. Vedete? E potete fermarvi lì. Ma quello è il punto centrale dei miracoli. Che tutti sappiano che egli ha potere. I miracoli erano anticipazioni della potenza del regno. Quando guariva i malati, stava offrendo un'anteprima di un regno glorioso in cui non ci sarebbe state, in cui non ci sarebbero state più malattie. Quando resuscitava i morti, stava offrendo un'anteprima di un regno glorioso in cui non ci sarebbe stata la morte. Quando calmava le onde del mare, stava offrendo un'anteprima di un regno glorioso in cui gli elementi naturali non sarebbero mai stati più fuori controllo. Quando scacciava i demoni, stava offrendo un'anteprima di un regno in cui non ci sarebbe stata alcuna attività demoniaca. Quando pronunciava la verità, stava anticipando un regno in cui non ci sarebbero state più menzogne, ma solo la verità. Quando manifestava la sua santità, stava anticipando un regno in cui ci sarebbe stata solamente rettitudine. Vedete, tutto ciò che fece, lo fece per comunicare agli uomini: io sono colui che può annullare la maledizione, io sono colui che può restituire il dominio agli esseri umani in un regno glorioso ed eterno. Nel capitolo 9, ad esempio, al versetto 8, visto ciò, la folla fu presa da timore e glorificò Dio che aveva dato tale autorità agli uomini. Nel capitolo 10, versetto 1, poi chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere, e gli diede potere in due ambiti, sugli spiriti immondi e sulle malattie. E quelle furono le uniche due aree. Agli apostoli non fu mai dato il potere di operare miracoli sulla natura, solamente Gesù poteva fare quello, ma gli diede comunque del potere. In Matteo 28 disse: ogni autorità mi è stata data, ogni autorità. In Marco 9:1, in verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio venuto con potenza. Di che cosa stava parlando? Alcuni di voi saranno vivi quando vedranno il regno di Dio venire con potenza. Si stava riferendo alla sua trasfigurazione. Immediatamente dopo andò sul monte e lì apparvero coloro che erano già morti, riportò in vita Mosè ed Elia, si trasfigurò di fronte a loro e così facendo dimostrò la sua gloria, ed anche quella era potenza, era autorità, e quindi loro videro l'autorità che sarà completamente manifesta nel regno. In Luca 4, versetto 32, ed essi si stupivano del suo insegnamento, perché parlava con autorità. Versetto 36, tutti furono presi da stupore, perché parlava con autorità e con potenza, comandava gli spiriti immondi. In Romani 1, versetto 4, Paolo riassume il tutto dicendo: fu dichiarato figlio di Dio con potenza. E dov'è che si è rivelata di più tale potenza? Nella sua stessa resurrezione dai morti. Infatti, in 1 Corinzi 1:24 ci viene detto che egli è Cristo, potenza di Dio. Ora, quello che Matteo ci sta mostrando è che Gesù Cristo ha potere su ogni aspetto della maledizione, sulla malattia, sulla morte, su Satana, sui demoni, sugli elementi naturali, sugli animali, sul dolore e su tutto il resto. E quindi era qualificato come l'erede legittimo della terra, il re dei re ed il signore dei signori. Ora abbiamo già visto i primi tre miracoli, nei capitoli 8 e 9 ci sono 9 miracoli, i primi tre avevano a che fare con le malattie, non è vero? Li abbiamo già visti. I tre successivi invece dimostrano il suo potere sugli elementi naturali, sul mondo soprannaturale e sul peccato. Quindi si va dalle malattie agli elementi naturali, al dominio soprannaturale dei demoni, poi al peccato e poi più avanti persino alla morte. Tutte queste sono immagini meravigliose della sua potenza. Ora, guardiamo al testo dal versetto 23 al 27. Voglio mostrarvi 4 punti, i particolari, il panico, la potenza ed il presagio. Prima di tutto, i particolari. Ora, mentre osserviamo i versetti 23 e 24 ed inquadriamo la scena, ricordatevi che Matteo ha presentato 3 miracoli e poi una risposta. La risposta si trova dal versetto 18 al 22, la reazione delle persone. Ora, nello stesso modo, ci presenterà altri 3 miracoli e poi un'altra sezione dedicata alla reazione delle persone. E così facendo ci mostrerà modi diversi in cui le persone rispondono a Cristo. Ora, ricordatevi che l'ultimo gruppo era affascinato, era interessato, era curioso, entusiasta del suo potere, ma quando però mise le cose in chiaro e disse: se volete seguirmi dovrete lasciare tutto e dovrete pagare un prezzo molto alto e severo e dovrete venire adesso dimostrando un impegno totale, se ne andarono, non erano interessati. Quella fu la prima risposta. Ora passiamo al secondo gruppo di 3 miracoli e alla fine di questi noteremo una risposta diversa da parte delle persone. Notate quello che dice al versetto 18 e prepariamo così la scena. Ora, Gesù vedendo una gran folla intorno a sé, comandò che si passasse all'altra riva. Ora andate giù al versetto 23. Gesù salì sulla barca ed i suoi discepoli lo seguirono. Ora, la pressione della folla aveva raggiunto il punto in cui Gesù non poteva più gestirla e quindi disse che era giunto il momento di andarsene. Ora, si trovavano sulla riva occidentale del mare di Galilea, che di fatto è il lago di Galilea, un laghetto lungo 20 km e 12 nel punto più ampio, e quindi disse: andiamo dall'altra parte. Avevano preso tutto quello che potevano, avevano compiuto tutto quello che potevano, e quindi Gesù credo che fosse stanco, era esausto, il sabato era terminato, e a questo punto credo fosse notte, perché al versetto 16 era sera, e quindi ora la sera è passata ed era notte fonda. La folla lo mise sotto pressione più di quanto poteva nella sua umanità, e quindi disse: dobbiamo andare, dobbiamo andarcene. E tutto quello non fece altro che forzare la questione. Tre discepoli o discepoli aspiranti dissero: ah, mi piacerebbe venire, ma devo fare questo, devo fare quest'altro, devo fare quest'altro ancora. E quindi Gesù li confrontò e rimasero indietro. Invece però alcuni erano disposti a seguirlo, e quindi il versetto 23 dice che quando salì sulla barca i suoi discepoli lo seguirono. I tre che abbiamo esaminato alla fine dell'ultima sezione non lo seguirono, però alcuni sì. E quindi, nel mentre la barchetta lasciò la riva di Capernaum per dirigersi 8-9 chilometri verso l'altra sponda, diverse barchette lo seguirono. I suoi discepoli lo seguirono implica che lo fecero in altre barche. Ovviamente non si aggrapparono mica all'esterno della barca. Infatti Marco dice che con lui c'erano altre barchette. E tra l'altro il Mar di Galilea, ai tempi di Gesù, era sempre ricoperto di barchette. Era una zona agricola e di pesca, e ancora oggi la pesca prolifera in quella zona. Se andaste a visitare, vi darebbero ancora oggi da mangiare quello che si chiama il pesce di San Pietro, un pesciolino che assomiglia ad un pesce persico, un pesce d'acqua dolce che è molto saporito e molto abbondante in quella zona. La pesca e l'agricoltura erano il modo in cui la zona intera funzionava, quindi c'erano molte barchette ed una piccola flottiglia iniziò a seguire Gesù mentre si dirigeva verso l'altra sponda. Ora notate alla fine del versetto 23, molto importante, dice che i suoi discepoli lo seguirono. Gesù si ritrovava in una barca con alcuni dei suoi discepoli e tra l'altro a questo punto, come si legge in Marco e Luca, aveva già scelto i 12. Ed è molto probabile che alcuni di loro fossero alla barca con lui, mentre ovviamente il resto dei discepoli si trovavano in altre barche, ma tutti si muovevano. Però lui aveva già scelto i 12, ma questa espressione "i suoi discepoli lo seguirono" si riferisce ad un gruppo molto più ampio dei 12. È un'espressione molto ampia, vorrei spiegare questo concetto per un momento. C'è una certa confusione su questo argomento nel Nuovo Testamento, quando dice "i suoi discepoli", tra virgolette, a chi si riferisce? Beh, bisogna considerare il contesto. La parola stessa non ci dice molto. La parola matetes, in questo caso hoi matetai, significa allievi, studenti o seguaci, tutto lì. È un termine molto ampio. Ora, alcuni hanno detto che quando troviamo il termine discepolo nella Bibbia, quello si riferisce ad un cristiano di secondo livello, una categoria superiore di spiritualità, il cristiano di tipo superiore. In altre parole, ci sono cristiani semplici, credenti, e poi ci sono i discepoli, che sono i super santi. Ma non è così. Come vedremo nel continuo delle nostre riflessioni, noteremo che il contesto non ci permette mai di forzare tale interpretazione su quella parola. Ora, uno dei motivi per cui non possiamo vederli come dei discepoli legittimi è, per esempio, tornate al capitolo 5, versetto 1. Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui. Ora, quali discepoli? Alcuni pensano che si tratti dei 12. E quindi, se si dovesse trattare dei 12, il sermone sul monte fu dato ai 12. E quindi non può essere un messaggio sulla salvezza, perché già credevano. Il problema è che si tratta di un messaggio sulla salvezza e presuppone che essi non erano necessariamente dei credenti, ed il termine discepolo quindi significa semplicemente allievo. C'è una moltitudine di indifferenti e poi c'è anche un altro gruppo che invece sta dicendo: ehi, sai, voglio sentire un po' quello che questo tizio ha da dire, ne sono interessato. Ma a quel punto il livello del loro impegno però era indeterminato, e quindi gli parlò sulla questione della salvezza, perché quella è la questione chiave. Poi si arriva di nuovo al capitolo 8, versetto 21. Un altro di quelli, di coloro che si identificavano come discepoli, disse: non ti seguirò finché mio padre non muore. E Gesù gli rispose: ah, è meglio che lasci che il mondo si prenda cura dei suoi. In altre parole, è meglio che tu ti dedichi a predicare il regno di Dio. E l'implicazione è che il ragazzo non lo seguì, si girò e tornò a casa. Quindi lui era uno dei discepoli, ma non lo seguì. Ora, lasciate che metta il tutto nel nostro contesto. Ok? Tutti voi seduti in questa chiesa siete discepoli di John MacArthur. Siete matetes, siete degli allievi. Perché? Perché siete qui e state ascoltando. Siete sottoposti all'insegnamento. Ora, alcuni di voi lo stanno apprezzando, altri invece lo stanno rifiutando. Alcuni pensano sia buono, altri invece non tanto. Altri ancora non hanno ancora preso una posizione. Ma tutti coloro che sono qui esposti a quello che sto dicendo sono miei discepoli, miei studenti. Quando andate a LUCLA o al Cal State Northridge o al Pierce College o in qualsiasi altro posto, a Los Angeles Baptist o a Biola o al Talbot Seminary o dovunque vi sediate in una classe, sarete considerati matetes, degli alunni. Ora, potreste non accettare tutto quello che sentite, potreste non accogliere tutto, oppure potreste anche accoglierlo, ma il verdetto è un qualcosa di separato dal semplice fatto che siete dei discepoli, perché quel termine non significa altro che studente, e ce ne sono di tutti i tipi. Per esempio, Giovanni 15 dice: ogni tralcio che è in me e non porta frutto verrà potato e gettato nel fuoco. Ora, cosa significa essere in me? Ora, significa essere suoi discepoli. C'erano alcuni discepoli legati a Cristo che però non portavano alcun frutto, non avevano alcuna rettitudine, alcuna santità, nulla che caratterizzasse una vera salvezza. Questi furono potati e bruciati. Erano lì, erano dei discepoli, ma non erano veri. In Matteo 13 ci viene detto che ci sono quattro tipi di terreni e tutti e quattro seguivano Gesù, quattro tipi di discepoli. Il seme venne seminato, su tre morì e su uno no. Uno era vero, tre non lo erano. In Matteo 10 Gesù disse: i veri discepoli sono coloro che perseverano fino alla fine. E quando lo disse aveva Giuda in mente. Giuda non perseverò fino alla fine e dimostrò di non essere un vero discepolo. Erano degli allievi, erano attorno a Gesù, ma il fatto che vengono chiamati discepoli non significa che erano veramente dei credenti. Quella è una questione a parte. La parola in sé non ci dice nulla se non che erano attratti dall'insegnamento di Gesù ed ascoltavano. Ora, potremmo ridurre i discepoli a quattro categorie, questo potrebbe esserci utile. Prima di tutto c'erano i curiosi. I discepoli curiosi, questi seguivano Gesù, lo ascoltavano e ne erano affascinati, ne erano incuriositi, erano affascinati da quello che stava dicendo. Ma sapete cosa succede? In Giovanni 6 Gesù un giorno gli disse: a meno che non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue. In altre parole, se non mi accogliete completamente, se non siete disposti ad identificarvi con tutto ciò che sono, se non siete disposti ad affermare la mia signoria totale nella vostra vita, non potete essermi discepoli, non potete seguirmi e non potete entrare nel mio regno. E dice... molto semplicemente, dice: e molti dei suoi discepoli non camminarono più con lui. Erano curiosi, ma non disposti. E poi Gesù disse: volete andarvene anche voi? E Pietro rispose: da chi mai andremo? Tu e tu solo hai parole di vita eterna. E poi disse questo: ma noi crediamo e siamo sicuri che tu sei il figlio di Dio. In altre parole, ci viene detto che molti dei suoi discepoli non camminarono più con lui, ma Pietro disse: ma noi crediamo e siamo sicuri. Disse: noi non siamo quei discepoli che sono solamente curiosi, siamo completamente investiti e sappiamo che tu dici la verità, ne siamo certi. Quindi c'erano i curiosi, venivano e se ne andavano. Poi c'erano i convinti. Questi erano i discepoli che erano intellettualmente convinti. Nicodemo è un classico esempio, rimase nei paraggi, ascoltava le parole di Gesù, vedeva quello che faceva Gesù e si presentò di notte dicendo: penso che tu sei da Dio. Era intellettualmente convinto, ma non disse necessariamente che ci credeva nel senso più completo del termine. E poi c'erano i clandestini, i discepoli segreti, come Giuseppe d'Arimatea, che credettero in silenzio e trattennero il segreto. E poi ci sono gli impegnati, gli audaci, gli aperti, coloro che lo seguirono. Ma vedete, tutte queste categorie sono possibili, quindi quando dice discepoli ci sono i Pietro, ci sono i Giuda, i Nicodemo, i Giuseppe d'Arimatea e tutta una serie di persone innominate che si ritirarono alla prima difficoltà. La parola non implica nulla di specifico, erano tutti inclusi. E Gesù stava per mettere in scena qualcosa che sarebbe stato assolutamente al di là della loro immaginazione, ma doveva organizzare la cosa, quindi il versetto 24 dice: ed ecco si sollevò in mare una così gran burrasca che la barca era coperta dalle onde, potete fermarvi lì. Ora, quindi non si trattava mica di grandi barche, gente, si trattava di barchette, probabilmente aperte, e senza alcuna protezione particolare, erano solamente delle barchette. E la burrasca arrivò. E come vi ho detto, quel mare era piccolo, molto piccolo, era una sorta di lago, un laghetto. La valle del Giordano è sotto il livello del mare. Va verso il Mar Morto, che si trova a più di 1000 metri sotto il livello del mare, e sale fino al Lago di Galilea, che si trova a 200 metri sotto il livello del mare. Quindi, da una parte c'è il Mar Mediterraneo, e poi c'è il Monte Hermon, la cui elevazione giunge ai 2800 metri, e poi c'è un precipizio dal Monte Hermon fino a 200 metri sotto il livello del mare. E lungo tutto il percorso ci sono diverse gole, valli e burroni, e quando i venti freddi del nord arrivano dal Mediterraneo e scendono lungo le pendici del Monte Hermon e delle montagne circostanti, si precipitano nelle valli e si scontrano con l'aria calda che si deposita nel bacino dove si trova il Lago di Galilea, e così facendo possono creare delle tempeste incredibili che possono presentarsi molto velocemente. E poi, una volta che si infrangono con il calore e con la scogliera della sponda orientale, iniziano a vorticare e a turbinare nel bacino e possono presentarsi senza alcun preavviso. È una cosa molto comune. Ora, non mi dimenticherò mai della mia esperienza quando salii su di una barchetta a Capernaum, una piccola barca che non era più lunga di 9 metri, e credo stessimo attraversando il fiume, che era calmo come un pezzo di vetro, era bellissimo. Ma quando arrivavamo al centro del lago, c'erano come delle calotte bianche che spuntavano dappertutto, e l'acqua si infrangeva sulla prua ed inondava le persone sedute a poppa, e la barchetta aveva 2 ponti, e noi eravamo letteralmente, alcuni si erano tolte le magliette ed erano lì, non ci potevamo fare nulla, eravamo tutti inzuppati, ed il tutto venne fuori dal nulla, e dissero che era una cosa molto comune. E quindi sono lì, era notte, era buio, e dice una gran burrasca, a proposito la parola in greco è seismos, che significa terremoto di fatto. Da essa deriviamo il termine sismografo, implica un grande tremolio, una grande scossa. Ora non sappiamo se si scosse solo il mare o se scosse anche la terra che si trova sotto il mare, ma Dio decise che era giunto il momento di muoversi, e penso che, così come si farebbe con una grande ciotola piena d'acqua, Dio cominciò a scuotere la terra e con quello l'acqua si mosse e la cosa intera cominciò a tremare. E la parola greca usata nei racconti di Marco e di Luca è diversa, quella significa turbine o tempesta. C'era un terremoto ed uno sconvolgimento generale, un turbine, un precipitare del vento giù per i pendii tremendi, e tutto ad un tratto c'era una tempesta inusuale. Cioè, le tempeste erano comuni, ma qui dice che i discepoli, o meglio, al versetto 24 dice: ed ecco si sollevò. Ed il termine ecco implica guai, è un'esclamazione. In altre parole, si trattava di una cosa sconvolgente, un qualcosa di sorprendente, di inaspettato e di grave. Avevano già visto, ovviamente questi pescatori avevano sperimentato molte tempeste, erano stati sul lago molte volte quando il vento aveva soffiato in quel modo, ma non avevano mai visto nulla di simile. Si trattava di un grande sisma, di un terremoto marino, uno sconvolgimento generale, uno scuotimento violento. I venti ed il movimento della terra stessa colpirono la barchetta sull'acqua. E non riesco nemmeno ad immaginare come sarebbe stato. Mi ricordo che quest'estate abbiamo fatto il giro della Maid of the Mist fino alle cascate del Niagara, e sono certo che alcuni di voi l'abbiano fatto, e quello è un po' il mio limite, diciamo. Siamo arrivati sotto le cascate, quella cosa si muoveva così, eravamo completamente inzuppati, ti danno quella roba lì, ti coprono tutto e lasciano solamente il viso scoperto, e il resto è coperto con una tuta di gomma, e la barchetta si muove ed ondeggia, e mentre milioni di tonnellate d'acqua si schiantano avanti a voi e ci vogliono qualcosa come 15 minuti per girarla, e voi siete lì a cantare inni e qualsiasi cosa che possa incoraggiare. Ma ovviamente continui a pensare, lo fanno tutti i giorni, cioè voglio dire, sono su quelle barche in continuazione, non siamo in pericolo, ma se vi doveste trovare in una situazione del genere senza alcuna conoscenza in materia di sicurezza, potete immaginare un po' quanto la situazione sarebbe tesa. E loro erano lì di notte, non potevano nemmeno vedere cosa stava succedendo. E diamo la frase successiva, alla fine del versetto 24: ma Gesù dormiva. Fantastico! Stava dormendo, e stava dormendo bene. E chiunque riuscirebbe a dormire in mezzo a una situazione del genere deve essere veramente stanco. E questo mi parla della sua umanità. Non solo era così stanco da addormentarsi, ma era così stanco che nemmeno una tempesta riusciva a svegliarlo. Era stanco, molto stanco. Marco Dice che si fece un piccolo cuscino per la testa, avevano un cuscino nella parte posteriore sdraiato lì su quelle tavole, aveva un cuscino sotto la testa e lì sicuramente era bagnato fradicio, ma continuava a dormire. Ovviamente faceva parte della scena divina, ma stava dormendo. Il mare era infuriato, la tempesta ululava, il vento si agitava, la barchetta era sballottata come un tappo sull'oceano e gli altri Vangeli ci dicono che era piena d'acqua. Ed il creatore del mondo era lì che dormiva, e tra l'altro, mentre dormiva, stava contemporaneamente sostenendo ogni atomo dell'universo. Il tempo, in greco, indica il fatto che stava dormendo profondamente, pacificamente. Oh, se vedo la bellezza della sua umanità. Vedo anche la fiducia che aveva in Dio, era così tranquillo che non aveva alcun timore. Completamente fiducioso nella cura del Padre, un'assenza totale di qualsiasi paura. Oh, se potessimo vivere così. Quando siamo sballottati dalle circostanze del nostro mondo, incominciamo a diffidare di Dio e a farci prendere dal panico. Il cuore di Gesù però era perfettamente calmo. Era onnisciente e conosceva ogni cosa nell'universo, eppure era inconsapevole di ciò che lo circondava. Tanto era tranquillo nella cura di Dio. Bene, mentre la tempesta continuava a crescere, indubbiamente i pescatori avevano fatto tutto il possibile per occuparsene. E poi nel versetto 25 dice che vennero da Gesù. E questo ci porta al secondo punto, il panico. Dai particolari al panico. E gente, è ovvio che quando i pescatori iniziano a chiedere ad un ex falegname cosa fare in una tempesta marina, sappiamo di essere un mare di guai. Gesù non era nemmeno cresciuto sulla costa, era cresciuto a Nazareth, nell'entroterra. Versetto 25, il panico. Ed i suoi discepoli, avvicinatisi, lo svegliarono dicendo... E se dovessimo considerare la cosa completa, tutti i documenti dei Vangeli, avremmo qualcosa del genere. Maestro, maestro, salva, non ti importa, stiamo perendo? Un sacco di affermazioni brevi e concise. Maestro, maestro, salva, non ti importa? Stiamo perendo? Stiamo annegando qui fuori? Svegliati! Disperazione totale e che indifferenza! Il fatto che si siano rivolti a Gesù, come ho detto, è interessante. Come poteva aiutare questi pescatori? Ma non avevano alternativa. A questo punto non è che erano tanto convinti che fosse Dio? Lo speravano! Ma erano proprio dove Dio li voleva. A volte Dio deve portarci alla disperazione per attirare la nostra attenzione, non è vero? Avevano esaurito le soluzioni umane? Avevano esaurito le risposte umane, volevano una risposta divina. Quella era la loro speranza, che l'operatore di miracoli, colui che poteva gestire le malattie, forse poteva anche gestire il mare. Ed avevano una paura mista con fede. Vedete, se avessero avuto fede totale, si sarebbero addormentati come lui, fiduciosi nella cura del Padre, perché è probabile che fossero tanto stanchi quanto lo era Gesù. La scena non poteva essere più drammatica, avevano interrotto il suo pisolino. Gli si avvicinarono così come gli esseri umani sono soliti fare solo per la disperazione. Come il capitano che era sempre aperto sul fatto che non credeva ci fosse un Dio e poi quando finì in mare e cominciò a invocare Dio e lo aiutarono e gli dissero pensavamo che non credesse in Dio e lui disse se non c'è un Dio dovrebbe essercene uno per momenti come questi. Ci sono alcuni che ricercano Dio nella trincea quando ci sono malattie in famiglia o sofferenza o morte, quando perdiamo il lavoro o abbiamo problemi con moglie o marito e incominciamo a gridare a Dio nella disperazione. Persino la salvezza è un atto di Dio in risposta alla disperazione del peccatore. Ma spesso il nostro primo grido è come il loro. Come si legge in Marco, dice «Non ti importa? Stiamo affogando!» Vi è mai capitato? Sai, quando ci troviamo in una circostanza e diciamo «Dio, non ti importa?» Quella è mancanza di fede. Non capite il suo amore. Tra l'altro non è una novità, anche i santi di un tempo lo fecero. Salmo 10, ve lo ricordate? Versetto 1. Oh Signore, perché te ne stai lontano? Perché ti nascondi in tempo d'angoscia? Dio, non ci sei mai quando ho bisogno di te. Non ti importa? E poi c'è il Salmo 44, versetto 22. Sì, per causa tua, ascoltate qui, per causa tua siamo ogni giorno messi a morte, considerati come pecore da macello. Dio, grazie a te ci stanno massacrando. Svegliati, perché dormi, Signore? Come puoi dormire quando la nostra vita è repentaglio per te? La stessa cosa si trova in Isaia. capitolo 51, versetto 9, lo stesso tipo di approccio che mostra una grande mancanza di fede. Risvegliati, risvegliati, rivestiti di forza, abbraccio il Signore, risvegliati come nei giorni di una volta. Come nelle antiche età, versetto 10, non sei tu che prosciugasti il mare e le acque del grande abisso, che facesti dalle profondità del mare una via per i passaggi dei redenti? Il profeta sta dicendo, svegliati Dio, alzati, non vedi il dilemma terribile del tuo popolo, come puoi dormire in tutto questo? Non è diverso dal nostro approccio? Come puoi lasciare che questo accada, Dio? Come puoi essere indifferente? Come puoi essere così scortese? Come puoi lasciarmi passare tutto questo? E la risposta è un classico. Versetto 26. Ed egli disse loro, perché avete paura? Fermatevi lì. Perché avete... Stai scherzando? Che razza di domanda è questa? Guardate intorno. È notte fonda. C'è una tempesta gigantesca come non abbiamo mai visto prima d'ora. La barca è piena d'acqua. Perché abbiamo paura? Oh, e tra l'altro il termine paura, la parola greca che significa di fatto codardia, codardia, e quello è un peccato. Perché in Apocalisse 21:8 la stessa parola viene usata nell'elenco dei peccatori che non entreranno nel regno, i timorosi e gli abominevoli. Ed è la stessa parola, i timorosi, i codardi, quelli che non hanno fede. Infatti Marco dice, dove qui dice, oh voi di poca fede, Marco invece dice, perché non avete fede. Non mi credete? Non credete nel mio amore e nella mia potenza? Quelle sono le due cose fondamentali. Se credete nell'amore e nella potenza di Dio, potete superare qualsiasi tempesta. Prima di tutto sapete che Dio è interessato a come state, secondariamente sapete anche che può gestire la vostra situazione, giusto? Questo è tutto quello che dovete sapere. Dio mi ama e Dio ha il potere di liberarmi. Tutto lì. E loro si chiedevano se gli importasse o se fosse persino in grado di farlo. Ed egli disse, oh voi di poca fede, cos'altro volete vedere? Aveva compiuto miracoli su miracoli su miracoli, capitolo 4, versetto 23 e 25, dice semplicemente miracoli di ogni tipo. E poi ci sono tre illustrazioni, modi esempio. Al versetto 16 stava guarendo posseduti, stava scacciando gli spiriti immondi con una parola, stava guarendo tutti i malati, avevano visto una pletora di miracoli e dissero, non ti interessa? Ma se non sapevano che gli importava della sofferenza umana, erano ciechi come pipistrelli. E che altro si può fare? Se non pensavano che avesse il potere, erano ignoranti. Non è incredibile come possiamo vedere chiaramente una dimostrazione di Dio, e poi però quando la circostanza diventa personale ce ne dimentichiamo completamente? Oh, è così meraviglioso quello che il Signore ha fatto qui, oppure, oh, voglio testimoniare che il Signore ha fatto questo, quest'altro, quest'altro ancora. Però poi non appena ci accade qualcosa di difficile nella nostra vita, iniziamo a mettere in dubbio l'amore di Dio e la sua potenza. O voi di poca fede. I discepoli, prima di tutto, finalmente dovrei dire, impararono che non avevano abbastanza fede. Quindi in Luca 17,5 dissero, Signore, aumentaci la fede. E sapete cosa fece? Subito dopo, guarì 10 lebbrosi. Disse, beccatevi quella e vedete se non aiuterà la vostra fede. La fede ha bisogno di essere rafforzata costantemente. Dice, oh voi di poca fede. Provate a ripercorrere questo tema nel vostro studio della Bibbia, il concetto della poca fede. Fondamentalmente implica una certa sfiducia nella capacità di Dio. Il non credere che Dio può provvedere, tutto lì. Non ci credi e quindi ti preoccupi, sei ansioso, vai in panico, hai paura, sei un codardo. Non credi che Dio può prendersi cura di te. O non credi che gli importi, oppure non credi che ne è in grado di farlo, una delle due cose. O entrambe. Oh sì sì, gli interessa ma non può farci nulla. Oh sì sì sì, può ma non gli importa. Ma se gli importa e può, allora cosa temi? Tra l'altro, anche se stessero davvero affondando, non avrebbero dovuto aver paura, perché anche quello sarebbe stato nella sua volontà e li avrebbe portati da lì al regno del Padre suo. Sicuramente conoscevano i salmi nell'Antico Testamento, Salmo 89. Vi ricordate il Salmo 89? Signore, Dio degli eserciti, chi è potente come te, o Signore? La tua fedeltà si manifesta attorno a te, tu domi l'orgoglio del mare, quando le sue onde si innalzano tu le plachi. E che dire del Salmo 46? Dio è per noi un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà, perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare e se le acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano facendo tremare i monti, non temeremo gli elementi naturali, Forse si erano dimenticati del Salmo 107. Amo questo. Quelli che solcano il mare su navi e trafficano sulle grandi acque vedono le opere del Signore e le sue meraviglie negli abissi marini. Egli comanda e fa soffiare la tempesta che solleva le onde. Salgono al cielo, scendono negli abissi. L'anima loro vien meno per l'angoscia. Traballano, barcollano come ubriachi e tutta la loro abilità svanisce. Riuscite a immaginarvi quella situazione del mare che rotola, che si agita, che si muove, ma nell'angoscia gridano al Signore ed Egli li libera dalle loro tribolazioni. Egli riduce la tempesta al silenzio e le onde del mare si calmano. E così li conduce al porto tanto sospirato. Questa è una profezia esplicita di quello che fece Gesù qui. Dio lo fa nel Salmo 107, Gesù lo fece in Matteo 8. La conclusione è indiscutibile. Gesù è Dio. Quindi non avevano nulla da temere. E vediamo in terzo luogo. Andiamo dai particolari, al panico, al potere. Al potere. William Cowper ha scritto questi grandi versi. Dio si muove in modo misterioso per compiere i suoi prodigi. Nel mare egli calca la sua impronta e cavalca la tormenta. Voi, santi timorosi, fatevi coraggio. Le nuvole che tanto vi spaventan sono grandi di misericordia e si infrangeran con gran benedizione sul vostro capo. Versetto 26. Allora alzatosi, metà versetto, sgridò i venti ed il mare e si fece gran bonaccia. Marco 4:39 dice che si alzò e disse: taci! Ed immediatamente tutto fu calmo. Non semplicemente si fece bonaccia, ma gran bonaccia. Ci fu una calma totale. Ora, se il vento dovesse fermarsi, il mare avrebbe continuato a muoversi fino al termine del corso delle onde. Ma egli disse: silenzio. O come lo traduce un commentatore dicendo: taci. Ed il mare divenne come vetro. Le onde si fermarono. Il vento si fermò. E rimase tutto immobile. Ora, gente, quella sì che è potenza. Quella sì che è potenza. È impossibile misurare la potenza del vento che esisteva in quel tipo di tempesta, perché non sappiamo quanto si estendesse. Ma in una tempesta normale ci sono milioni su milioni di cavalli di potenza generati dal vento e ancora di più dalla pioggia, se stava piovendo ovviamente. Nessuno potrebbe nemmeno misurare la potenza del terremoto, una potenza incredibile. E Gesù la fermò con una parola. Questo è il messaggio di Matteo per tutti noi. Questo è colui che può vincere le malattie. Questo è colui che può gestire la natura e più tardi ci dirà che è colui che controlla i demoni, che perdona i peccati, è colui che risuscita i morti. Pensateci su, miei cari, lui vive nella vostra vita. Bene? Avevano visto Dio. Questo è chiaro e semplice. E come reagirono? Versetto 27. Il presagio. Il dizionario dice che presagio significa la meraviglia, qualcosa di portentoso, qualcosa che suscita una certa meraviglia, uno stupore. E nel versetto 27 dice che quegli uomini si meravigliarono, dicevano: che uomo è mai questo? Potapos è la parola greca, non abbiamo categorie per lui. È quello che stanno dicendo? A quale spazio appartiene? Che tipo di persona è questa? Che persino i venti ed il mare gli obbediscono. Ora, ascoltatemi bene. Marco, nel suo racconto parallelo, ci dice che furono presi da gran timore. Marco ci dice che quando arrivò la tempesta ebbero timore, ma ci dice anche che quando Gesù fermò la tempesta furono presi da gran timore. Sapete cosa fa più paura della tempesta? Rendersi conto di essere alla presenza del Dio vivente. È fantastico. Che esperienza quella di sapere che Dio è nella tua barca. Quello sicuramente era molto più terrificante di qualsiasi tempesta. Quando Giobbe vide Dio, nelle circostanze della sua vita disse: il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto e perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Quando Isaia vide Dio, disse: sono un uomo dalle labbra impure, ho una bocca sporca. Quando Daniele vide Dio in Daniele 10, come abbiamo visto un paio di settimane fa, incominciò a tremare, a fremere, e cadde a terra, la sua bocca si congelò alla presenza di Dio. Quando Pietro vide Dio alla pesca, disse: allontanati da me, perché sono un peccatore, o Signore. Quando l'apostolo Paolo vide Dio in Gesù Cristo risorto e glorioso, cadde con la faccia a terra e rimase cieco. E anche voi sareste così sopraffatti dalla sua santità se vi trovaste alla sua presenza. Questi discepoli sapevano che Dio era lì e la sua grandezza li terrorizzava. Erano smascherati. L'onnisciente poteva leggere ogni pensiero e conosceva tutto di loro. Erano alla presenza di Dio. Nel viaggio successivo, Matteo ci dice che li portò in una situazione simile. E quando tutto finì, dopo che fermò l'altra tempesta, dice in Matteo 14:33, allora quelli che erano alla barca vennero e, ascoltate qui, vennero e l'adorarono dicendo: veramente tu sei il figlio di Dio. Se c'era ancora qualche dubbio, la volta successiva li eliminò tutti. Era il figlio di Dio. Persino i venti ed i mari gli obbediscono. Permettetemi di farvi una domanda. È lui colui che può annullare la maledizione? Ha il potere di cambiare la terra? Ha il potere di restaurare il regno? La risposta è sì. L'autore dell'inno scrisse: cantiam dell'onnipotente, potenza di Dio che fece sorgere i monti, che fa scorrere i mari e stabilì gli alti cieli. Cantiam della saggezza che ordinò che il sol governasse il dì e che la luna brilli per suo ordine, eppur tutte le stelle obbediscono. Signore, come si mostrano le tue meraviglie? Ovunque volgiam lo sguardo, quando guardiamo la terra che calpestiamo o guardiamo i cieli. Non c'è pianta o fiore che non faccia conoscere le tue glorie, e le nuvole sorgono e le tempeste soffiano per ordine del tuo trono. E poi conclude in questa strofa: di te dipendiam in ogni momento, se tu ritiri noi moriam. Oh, che non si offenda mai quel Dio creator che è sempre vicino a noi. Lo stesso Gesù Cristo che ha calmato il mare è quello che fa muovere tutti gli atomi del vostro corpo. È quello che fa vorticare la terra nello spazio. È quello che tiene l'universo in equilibrio. Quello stesso Gesù Cristo un giorno verrà e stabilirà il suo regno eterno. La domanda è: farete parte di quel regno? Per fede? Padre, grazie per il tempo trascorso questa mattina nella tua parola. Abbiamo imparato così tante lezioni, lezioni di fiducia e di fede nel mezzo delle tempeste della vita, perché sappiamo che tu ci tieni e che tu puoi. Signore, salvaci dall'esser di poca fede, dal non fidarci in mezzo ai momenti più bui. E Signore, aiutaci a sapere, senza ombra di dubbio, che Gesù Cristo è il Dio vivente, l'unico che può redimere l'uomo e può riscattare questa terra maledetta ed instaurare il glorioso regno eterno. Padre, prego che questa mattina nessuno se ne vada da qui senza aver conosciuto Cristo, senza essere venuto per fede, senza aver creduto, senza essere convinto del fatto che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, colui che è morto ed è risorto, e senza riposare in Lui per fede. Per coloro che invece sono cristiani, Signore, ricordaci dell'infermità della nostra carne, dell'infermità dei nostri dubbi, delle nostre domande. Quante volte abbiamo detto: non ti importa? L'autocommiserazione ha avuto la meglio e ci ha portato a mettere in dubbio l'amore che ci hai promesso, a mettere in dubbio il potere di cui disponiamo per grazia tua. Insegnaci le lezioni che vuoi che impariamo e che possiamo insegnarle anche ad altri. Nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.